Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati su Breaking Italy. Questo è Mohammed Shahin o Shanin, non sono sicurissimo sulla pronuncia. È un imam egiziano di una moschea di Torino che dal 24 novembre è detenuto in un CPR di Caltanissetta in attesa di espulsione per avere delle posizioni politico-ideologiche considerate pericolose per la sicurezza nazionale. Nel dettaglio è una persona che aveva inquadrato, per quanto poi ritrattandole, gli attacchi del 7 ottobre 2023 come un atto di resistenza da appoggiare, ed è stato considerato parte di un network di estremismo islamico. Perché ve lo cito? Perché, come potete vedere, il suo nome è comparso sui muri della sede della Stampa, storico quotidiano torinese preso d'assalto durante il fine settimana. Mentre era in corso lo sciopero dei giornalisti e in contemporanea con uno sciopero generale indetto per venerdì, un pezzo del corteo torinese si è staccato e varie persone, molte delle quali sono già state identificate a quanto pare, sono riuscite a forzare un ingresso secondario, entrare nella sede della Stampa, vandalizzarla, riempirla di letame, danneggiare tutto quello che sono riuscite a danneggiare, intonando dei cori non particolarmente amichevoli nei confronti della categoria dei giornalisti, e hanno appunto imbrattato i muri con delle frasi principalmente rivolte a un supposto supporto del giornale a Israele, o comunque accusando il giornale, e scopriremo poi la categoria, di non fare abbastanza per condannare le azioni israeliane, quel tipo di posizione lì. Dico due parole, ok? Due parole su questo. Innanzitutto, piena solidarietà ai giornalisti della Stampa, e sarebbe una solidarietà che estenderei a qualsiasi giornale, sinceramente, anche a quelli il cui lavoro credo onestamente sia spazzatura, quindi non ne faccio i nomi. Di base, organizzare un giornale, infatti, e una qualsiasi attività, è un lavoro complesso, difficile, fatto dello sforzo giornaliero e costante di tante persone. Vedere queste scene, peraltro con la consapevolezza che ci sarà chi farà le capriole per giustificarle, mi fa onestamente tristezza, perché non ci si rende conto che la società non è così stratificata come la si vuole stratificare, e i giornalisti sono dei lavoratori che, come tutti, fanno degli sforzi enormi e dedicano la loro vita al proprio mestiere. Colpire loro, intimidire loro, accusare loro, e alla cosa ci arriviamo, è proprio segno di non saper stare al mondo, di non capire le dinamiche. E se un giorno dovesse accadere alla sede di Breaking Italy, perché banalmente lì sotto passa un corteo di persone contro il nucleare, e sanno che la mia posizione è favorevole, ed entrassero e sfasciassero tutto, il lavoro di tutte le persone che ogni giorno si fanno il culo così, mi girerebbero fortissimo. E non solo mi girerebbero, mi radicalizzerebbero nelle mie posizioni. E questo è un punto importante, perché qual è il risultato di quella roba lì? Che dopo che io faccio tanti sforzi e cerco di essere il più bravo possibile, il più trasparente possibile, il più onesto possibile, arriva la gente, mi spacca tutto e mi scrive terrorista perché magari sono d'accordo con il nucleare, cosa faccio io? Io mi bunkerò da qualche altra parte e ovviamente coverò del risentimento. E quel risentimento andrà per forza a inficiare la mia visione del mondo. La mia e dei miei collaboratori. Siamo tutti esseri umani, dopo tutto. Durante tutto il fine settimana abbiamo visto infatti vari tipi di condanniamo il gesto, ma dove in genere, come regola aurea, dopo il ma c'è sempre qualcosa che in qualche maniera giustifica il gesto. In questo caso le giustificazioni sarebbero relative al fatto che i giornalisti non facciano abbastanza bene il loro lavoro, che la loro copertura di Gaza non fosse sufficientemente pura e attiva, è che il lavoro dei giornalisti in Italia sia spesso di fare da assist al potere, screditando l'intera categoria. E se è vero che in Italia il giornalismo ha una marea di problemi, spesso a riprova di questa inefficienza giornalistica, si cita la posizione scarsa che l'Italia occupa nell'annuale classifica della libertà di stampa, dimenticando, o non essendo consci, di due fattori molto importanti. Il primo fattore è che quella classifica vale quanto vale, perché non è la Bibbia, è una lista principalmente basata sulla percezione che i cittadini delle singole nazioni hanno sulla libertà di stampa nel loro paese, che quindi può fortemente essere influenzata da elementi culturali, prenderla ad esempio è fuorviante. E la seconda è che di base quella è una classifica sulla libertà di stampa, non sull'efficienza e sulla capacità del giornalismo. E quella libertà non è legata alle scelte dei singoli cronisti e professionisti, ma a un sistema politico e giudiziario che lega molto le mani al giornalismo, oltre che da interessi economici dei gruppi che controllano i giornali. Ma quello è un problema globale, perché i giornali sono prodotti da vendere, non nascono sugli alberi e non sono slegati purtroppo dalle dinamiche economiche. In questo senso, quindi, i giornali e i giornalisti, che vengono ad esempio raggiunti di continuo dal problema delle querele temerarie, le SLAP, cioè cause intimidatorie che vengono intentate con lo scopo di mettere a tacere qualsiasi voce critica e qualsiasi voglia di fare le pulci a qualcuno, rende i giornalisti delle vittime, non dei carnefici. E poi tu vai lì, gli spacchi il computer, li intimidisci e vuoi anche essere chiamato eroe. C'è un cortocircuito e io spero che noi lo vediamo da questo punto di vista. Quando è stato ucciso Charlie Kirk, ho parlato a lungo di quanto la violenza stia rientrando nella nostra società, travestita da giustizia sociale. Ma il travestimento è poco convincente ed è facile guardarci attraverso. Questa è semplice violenza ed è violenza performativa. Serve a far sentire bene le persone che la compiono, a farle sentire elevate, a permettere loro di darsi le pacche sulle spalle. Ma ragazzi, non state migliorando la società, la state peggiorando. Perché uno, anche se individuate un problema, non andate alle cause del problema. Forse perché non se ne capiscono le ragioni, forse perché non c'è veramente voglia di risolvere i problemi. E due, perché la violenza è una malattia infettiva, si espande a tutti i livelli della società. E se oggi il gruppo è questo, che danneggia un giornale, domani sarà un altro gruppo che vandalizzerà i taxi e gli stabilimenti balneari per lamentare contro le ingiustizie di quei settori. E poi i gruppi di destra aggrediranno qualcos'altro. E da lì, con che faccia andremo a dire che sono operazioni antidemocratiche, se lo fanno tutti? Cambiano solo le ragioni sottese alla violenza, che però rimane sempre violenza. Quindi, sinceramente, i discorsi che ho visto volare su internet tipo condanniamo le violenze, ma facciamoci un esame di coscienza, non significano nulla, perché l'esame di coscienza di cui si parla presuppone che poi le persone arrivino a delle conclusioni che sono già scritte, che ci sia quindi una verità che con abbastanza esami di coscienza possa essere raggiunta da tutti. Ma non è così, non funziona così la democrazia, che è infatti fatta di scontro, di dibattito, di confronto. Ma questi scontri devono avvenire in maniera corretta, ritualizzata, non violenta, proprio come quando si gioca a un gioco da tavolo e si devono rispettare le regole. Non è che se ti incazzi allora muovi i pezzi come vuoi tu, perché altrimenti quel sistema diventa velocemente obsoleto e rimpiazzato da qualcos'altro. E guardate, non c'è modo più veloce di questo per perdere quei diritti di dissenso e protesta che esercitarli male, perché un attimo che il potere punta il dito contro quella roba, dice allarme e sicurezza, e quei diritti è molto veloce a rimuoverli, senza che a quel punto si possa fare niente. Cioè, è anche un po' un ragionamento strategico che va fatto. Non si sta portando l'acqua al proprio mulino così, anzi. Quindi, come esempio, e andiamo oltre, non vi piace che il Fatto Quotidiano abbia queste posizioni anti-NATO, anti-Ucraina, e il suo direttore dica spesso cose borderline filorusse, Emergency l'altro giorno abbia deciso di citare il ministro russo Lavrov in un suo post in cui si ripudia la guerra? Bene, non piace nemmeno a me. Ma da qui a pensare che con l'intimidazione di quei giornalisti e di quel giornale, che non mi auguro, sto facendo un esempio, anzi, chiudete le porte, per carità, ma con l'intimidazione quella linea di pensiero possa essere silenziata. E che questo sia persino giustificabile. Guardate, è la cosa più lontana dalla realtà. E tutto arriva da un'organizzazione, la mia, verso la quale il giornalismo tradizionale non è quasi mai amichevole. Mi fate difendere persone a cui spesso non sto molto simpatico. Però raga, è un tema più grande di così, un tema più grande di noi. Quindi violenza politica? No. E esami di coscienza? Quella, guardate, è proprio presunzione nella sua essenza più pura. È presunzione. Tutto qui. Una cosa super carina che avete iniziato a fare è mandare in ufficio lettere o pensierini ai membri della redazione e vi assicuro che è una cosa che apprezziamo tantissimo, anche perché spesso, con il fatto che di base parliamo a una telecamera, ci alieniamo un po' dal fatto che dietro i vostri commenti e i vostri messaggi d'affetto o su breakingitaly.it o nella chat Telegram del club ci sono spettatori in carne e ossa, persone vere. E invece ricevere qualcosa di materiale, di concreto, ci riporta un po' alla realtà dei fatti, no? Cioè che dietro ai vari account con cui comunichiamo ci siano, appunto, delle persone vere. E sapete dove vengono recapitati i vari pensierini? Alla reception di Regus, il coworking che ci ospita, che essendo aperta dalle 9 alle 18 è solo uno dei tanti servizi offerti. Ci sono diversi spazi condivisi dove ricevere ospiti, avere dei momenti lontani dalla follia dell'ufficio, magari per riunioni individuali, e perché no, anche per fare una piccola pausa. E tendenzialmente anche voi potete lavorare in uno di questi tanti coworking sparsi per l'Italia e per il mondo. Stiamo infatti parlando di una realtà enorme, con oltre 4.000 sedi che non hanno solo scrivanie in coworking o uffici dedicati come i nostri, ma ci troverete infatti delle aree per, perché no, bere un buon caffè, nonché spazi condivisi. Noi ad esempio abbiamo una bellissima terrazzina dove fare team building, oltre guardare il sole e il mare nel nostro caso. E se siete abbonati al club potreste aver visto in anteprima dei video di qualcuno tra noi che nella terrazzina si dà al giardinaggio. In realtà però Regus non è aperto solo alle aziende che vogliano stabilmente avere una sede nel coworking o a persone singole che hanno bisogno di uno spazio lavorativo, ma anche a esterni che vogliono magari organizzare degli eventi una tantum in una sede, in una sala dedicata, ma che sia un ambiente dinamico e accogliente. Insomma, chiunque venga può essere ospitato da Regus e serenamente dimenticarsi questioni solitamente parecchio fastidiose come quella delle bollette, della pulizia degli ambienti, di internet. In pratica non dovete pensare più a niente, perché Regus pensa a tutto per voi. Se aveste ancora dei dubbi sulla qualità degli spazi, sappiate che con il mio codice potrete usufruire del 10% di sconto sull'affitto degli uffici. Vi basta passare tramite il link che vi lascio tra le fonti o che trovate sul nostro sito internet. E ovviamente il 10% su un affitto di un ufficio può realisticamente fare tanta differenza. Quindi fatemi sapere e soprattutto continuate a mandarci cose carine alla redazione, che ci rendete molto felici. Non sono stato affatto corrotto da nessuno dei miei compañeros per dirvi questa specifica cosa. Mi è proprio venuta dal cuore. Dal cuore. Detto questo, in Europa ultimamente si parla sempre più spesso di leva militare, un tema che da quando è scoppiata la guerra in Ucraina nel 2022 ed è sorto quindi lo spettro della minaccia russa, è tornato prepotentemente al centro del dibattito. Per farvi gli ultimi esempi in ordine di tempo, solo giovedì scorso il presidente francese Macron ha annunciato l'introduzione della leva militare volontaria, mentre pochi giorni fa in Italia il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato di un disegno di legge sullo stesso tema. E non si tratta solamente di Francia e Italia, molti altri paesi europei, come vedremo, in questi ultimi mesi hanno gradualmente riproposto diverse forme di servizio militare ed è a questo punto venuto il tempo di cercare di capire quale sia la situazione nei vari stati dell'Unione e in soldoni se stiamo davvero tutti quanti correndo ai ripari per difenderci dalla minaccia russa. Allora, iniziamo dalla Francia. Infatti, come vi ho anticipato, a partire dalla prossima estate sarà accessibile il servizio militare su base volontaria, che si rivolgerà principalmente ai giovani, sia ragazzi che ragazze tra i 18 e i 19 anni. La leva avrà una durata di 10 mesi, durante i quali i volontari percepiranno anche uno stipendio minimo di 800 euro e prenderanno parte ad addestramenti e missioni sul suolo francese. E l'obiettivo, come dichiarato da Macron, è di arruolare 3.000 giovani nel 2026, per poi salire a 10.000 entro il 2030 e addirittura 50.000 entro il 2035. E attenzione, tema importante, almeno per ora, Macron ha escluso il ritorno alla leva militare obbligatoria, che tra l'altro in Francia è stata abolita appena nel 1996. Peraltro, piccola curiosità, però a quanto pare un tema molto importante, Macron è il primo presidente francese a non aver fatto il servizio militare. E questa cosa, ogni volta che un politico ripropone il servizio militare, sembra riemergere perché si va a vedere se perlomeno lui l'ha fatta quella roba lì, perché si riconosce il fatto che fare la leva militare di base è una sbattona e quindi se la imponi agli altri, in qualche maniera devi averla fatta anche tu. Questo mi sembra di capire che sia un po' un tema sociale di cui possiamo discutere. In ogni caso, bisogna dire che la mossa di Macron non rappresenta affatto una sorpresa, anzi, è da mesi che il presidente e alcuni alti ufficiali stanno preparando l'opinione pubblica del paese alla prospettiva di una guerra con la Russia e lo fanno anche a livello di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, o perlomeno ci provano. Lo scorso marzo, ad esempio, Macron aveva dichiarato che la Russia rappresenta una minaccia esistenziale per tutta l'Europa e che fosse necessario, in materia di difesa, passare dalla pianificazione all'azione. Ma ancora più significativo in tal senso è stato il discorso che ha fatto qualche giorno fa il capo di stato maggiore dell'esercito francese, le cui parole sono state molto riprese, dopo che ha dichiarato che la Francia deve prepararsi, addirittura, alla perdita dei propri figli in un potenziale conflitto futuro con la Russia. Che, attenzione, è un discorso che è tipico di un paese che si affronta, cioè che si prepara ad affrontare un conflitto. Il sacrificio dei propri figli è un tema ricorrente, ma proprio nei paesi che sono a un passo dalla guerra. Ovviamente, quindi, alla luce di queste parole, soprattutto in una situazione in cui la minaccia è percepita in gradi diversi dalla popolazione, perché non è che hai i carri armati russi a Parigi, hanno ovviamente scatenato un putiferio. A dire la verità, non sono poi così diverse da altre che abbiamo sentito in questi mesi. Lo scorso 19 novembre, ad esempio, il capo delle forze armate svedesi aveva parlato di un conflitto sistemico con la Russia che potrebbe durare un'intera generazione. E quindi il tema sembra essere che cambia la nazione, ma il messaggio sempre quello è: cioè un linguaggio che riflette l'idea di una minaccia sempre più concreta, quasi esistenziale, è realisticamente un tentativo di preparare l'opinione pubblica a delle decisioni che, come nel caso della leva militare, non sono, per ovvi motivi, così popolari. A proposito delle altre nazioni, come vi ho detto in apertura, la Francia è solo l'ultimo di una lunga lista di paesi che, a causa della minaccia russa, non solo ha cambiato idea in merito, ma ha proprio modificato le leggi in materia di leva militare. Infatti, nell'aprile 2023, la Lettonia ha ripristinato la coscrizione obbligatoria, dopo che l'aveva abolita ufficialmente nel 2007. Mentre a fine ottobre è stata la volta della Croazia. Il Parlamento, infatti, ha votato per reintrodurre il servizio militare obbligatorio, dopo che anche qui era stato sospeso nel 2008. E prima ancora, sia della Lettonia che della Croazia, nel 2015 a fare da apripista era stata la Lituania che aveva reintrodotto la coscrizione obbligatoria. E non a caso, ma a seguito dell'annessione da parte della Russia della Crimea, segno del fatto che da quelle parti avevano capito che era tirava prima di noi, evidentemente. Anche probabilmente per ragioni di prossimità. Per quanto riguarda il resto d'Europa, la Polonia, che tra l'altro è il paese che spende di più rispetto al PIL per la difesa rispetto agli altri paesi della NATO, è il mese scorso quella che ha annunciato un nuovo programma di addestramento militare che punta a formare circa 400.000 persone nel 2026. E novità importanti arrivano anche da un altro paese importante. La Germania. Qui la leva militare, quella obbligatoria, era stata abolita dal 2011, ma il mese scorso il governo ha concordato un nuovo piano che obbligherà tutti i diciottenni maschi a compilare un questionario per valutare il loro interesse nelle forze armate, questionario che sarà invece volontario per le diciottenni femmine. E non è finita qui, perché a partire dal 2027 ci sarà anche l'obbligo, di nuovo solamente per i ragazzi, di sottoporsi a una visita medica che certifichi la loro idoneità per unirsi alle forze armate. Lo scopo è sostanzialmente aumentare le truppe, sembra abbastanza chiaro, arrivando a 260.000 soldati entro il 2035. Il vento di questo cambiamento è arrivato, quindi lo dicevamo anche in Italia, perché pure qui in questi ultimi giorni si è tornati a parlare di leva militare. In particolar modo ad accendere il dibattito è stato il ministro della Difesa Crosetto, che la settimana scorsa ha dichiarato che presenterà in Parlamento un disegno di legge per introdurre un servizio di leva, anche in questo caso su base volontaria, quindi non obbligatorio, con l'obiettivo di aumentare il numero delle forze armate di almeno 10.000 unità, quindi molto meno. Crosetto ha anche aggiunto che nel contesto attuale, in cui molti paesi europei stanno pensando di aumentare il numero delle forze armate, l'Italia non può restare indietro. Per concludere, fa sicuramente specie constatare che molti paesi europei che avevano abolito la leva militare solo agli inizi degli anni 2000 stiano gradualmente tornando sui propri passi. E c'è da dire che chi come me ha vissuto gli anni di pace in Europa e l'abolizione del servizio militare era convinto che si sarebbe continuati su quella strada lì, a ridurre cioè il numero di soldati e a diminuire i soldi spesi per la difesa. E invece no. Guardate, capisco le resistenze, ma è inevitabile. Dagli inizi degli anni 2000 è cambiato tutto. In primis perché la minaccia russa per l'Europa non è mai stata così forte dalla fine della guerra fredda, e poi anche perché Trump ci ha messo del suo, rendendo l'Europa sempre più sola, sempre meno protetta, e rendendo chiaro che la nostra difesa non sarebbe più stata appaltata agli Stati Uniti. Che è in qualche modo anche stato quello che per anni gli antiimperialisti desideravano, no? Dopotutto, gli Stati Uniti, in cambio dello scudo della NATO, hanno piazzato basi militari di loro proprietà ovunque, venduto armi a chiunque. E quindi il risultato è che adesso l'Europa inizia a rendersi conto che, mancati alcuni presupposti, si debbano prendere scelte diverse. E immagino che quindi tutto possa essere rimesso in discussione. Magari non subito. Però chi lo sa? Il punto, ovviamente, è che tutto questo ha un costo in termini economici, in termini sociali, in termini culturali. Ma è una strada tutto sommato obbligata, perché ci basta vedere come l'Ucraina, abbandonata dagli Stati Uniti, rischia di finire. Ed è diventato un po' un mondo in cui ognuno è per sé. Probabilmente la leva militare è soltanto la parte più visibile di un cambiamento molto più profondo, al quale tutti noi dobbiamo, con ogni probabilità, perché sono pronto a scommetterci, essere pronti ad abituarci. Perché? È brutto, e io sono una vita che ripeto che la leva militare è una, soprattutto quella obbligatoria, no, è sia una perdita di tempo, ma mi rendo anche conto che i tempi stanno cambiando. E qualcosa bisognerà fare, immagino. Ne possiamo parlare, immagino. Ne possiamo parlare, vero? Cos'altro c'è di importante da sapere? Partiamo dal sud-est asiatico, perché le immagini che ci arrivano sono molto impressionanti, sono davvero impressionanti. L'intera regione si trova alle prese con una delle peggiori inondazioni mai viste, un disastro naturale della portata enorme, indescrivibile. Le piogge monsoniche in corso della settimana hanno infatti causato la morte, pensate, di quasi 1000 persone, colpendo soprattutto Sri Lanka, Indonesia, Thailandia e Malesia. E particolarmente grave è la situazione in alcune aree dell'arcipelago indonesiano. Tenete conto che le frane e gli allagamenti hanno già comportato quasi 300.000 sfollati e danneggiato circa 3.000 case. Ma la situazione non è in miglioramento nemmeno in Sri Lanka, dove il passaggio del ciclone Dituwa ha dato vita a quella che l'ONU definisce una delle peggiori alluvioni nella regione degli ultimi 2 decenni. Poi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto la grazia al presidente Isaac Herzog per le accuse di corruzione e frode, sostenendo che una tale decisione sarebbe nell'interesse del paese. L'ufficio di Herzog, che ha ricevuto la richiesta in 111 pagine, l'ha definita straordinaria e dalle implicazioni significative. E in effetti si tratta di una domanda molto inusuale sotto vari punti di vista. Sia perché Netanyahu è l'unico primo ministro in carica nella storia di Israele a essere coinvolto in un procedimento penale, e sia perché in Israele la grazia presidenziale non è quasi mai stata concessa prima della condanna, tranne in un unico caso nel 1986. Ad ogni modo, Netanyahu non è solo, anzi ha un alleato molto potente. Infatti, lo sapete, qualche settimana fa il presidente degli Stati Uniti, Trump, aveva scritto a Herzog chiedendo la grazia proprio per il suo best friend, miglior amico, Bibi Netanyahu. E a proposito di Trump e Stati Uniti, nella giornata di ieri alcuni funzionari statunitensi e ucraini si sono incontrati in Florida per discutere i dettagli del piano di pace in 28 punti proposto da Washington per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Ora, all'incontro c'erano i soliti noti, quindi il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'inviato speciale Steve Witkoff, il genero di Donald Trump Jared Kushner, ma per ora non sembrano esserci grosse novità. Una fonte legata alla delegazione ucraina ha descritto i colloqui come non semplici, mentre Rubio ha affermato che c'è ancora parecchio lavoro da fare per trovare un accordo di pace. A ogni modo, mentre i negoziati sono ancora in corso, ovviamente non si fermano gli attacchi russi. Solo nel corso di questo fine settimana almeno 6 persone sono rimaste uccise in tutta l'Ucraina, oltre a decine di feriti. Concludiamo poi con una notizia interna, diciamo, perché venerdì scorso, come ogni 2 settimane, abbiamo premiato la vincitrice del meme contest durante la live di redazione del venerdì, cioè l'appuntamento settimanale a cui possono partecipare tutti gli abbonati al nostro sito breakingitaly.it. E a sto giro essere arrivata prima sul podio è stata Chiari, che riceverà quindi un gadget esclusivo direttamente a casa sua. Quindi brava Chiari, e in attesa del prossimo meme contest tra 2 settimane, la redazione vi aspetta venerdì prossimo. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato, grazie Regus, sponsor di questa puntata, nonché nostro ospite, nel senso di ospite che ci ospita, perché ospite, io sono l'ospite ma sono anche l'ospite che ospita, no? In italiano c'è questa grande confusione, o forse sono io che sono profondamente ignorante sul termine ospite, però credo che sia così. Grazie Regus per essere il nostro host e noi siamo i vostri guest negli uffici di Cagliari. Non, purtroppo alle volte dimentico dove mi trovo, è tipico degli anziani. Fate le brave e fate i bravi, ci vediamo domani.